Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Ben trovato anche Don Aristide, che ha sfidato anche lui il maltempo, il traffico, eccetera, eccetera. Io vorrei lasciare subito la parola a lui. Io penso che questa sera, mi permetto di dirvi, mettiamoci in atteggiamento di ascolto. Cioè, ognuno di noi è qui con le sue riflessioni, con i suoi problemi, con le sue esperienze magari, più o meno forti nella vita, eccetera. Ecco, se permettete, dicevo, ascoltiamo. Almeno io personalmente mi metto in questo atteggiamento, perché ho bisogno anch'io di capire, di essere illuminato. E questo non per tirarla a Don Aristide, ma l'abbiamo già apprezzato in altre occasioni, non vi ricordate? E penso che anche questa sera sia una serata molto fruttuosa. Ecco, mettersi in ascolto vuol dire cercare di farsi aiutare, accogliere aspetti che magari già viviamo, per dire, ma che hanno bisogno di essere un po' ordinati, approfonditi, tenuti presenti. Ecco, se permettete, questo è l'invito, e con molto desiderio, Don Aristide, ti ascoltiamo. Adesso ci sarà il suo dire con delle slide, eccetera, poi la possibilità di fare degli interventi, anticipo subito, possibilmente brevi, precisi, in modo tale che tutti ne usufruiscano.
Buonasera a tutti e grazie di questa presentazione molto buona. Dunque, io cercherò di illustrare la questione del morire così come oggi si pone, nel tentativo di considerare come la malattia possa essere curata laddove pone delle scelte in riferimento al fine vita. E qual è, diciamo così, lo stato della questione, o come si può considerare il tema? Direi che vi è un dilemma che appartiene agli uomini da sempre. La vita terrena finisce inevitabilmente, e allora da sempre i mortali, così anticamente si chiamavano gli uomini per differenza dagli dèi, si interrogano circa il modo migliore di morire, evitando una mala morte. Potremmo usare una parola greca, una disthanasia. Thanatos sta per morte, una mala morte, e quindi vivendo invece una buona morte, eutanasia. Il significato originario di questo termine è proprio questo: morire bene, non in preda a sofferenze insopportabili e a coronamento di una vita vissuta bene. Come si pone oggi questo dilemma? Assume oggi un rilievo inedito. Perché? Perché vi è stato proprio recentemente un notevole progresso delle tecnoscienze biomediche, della scienza e della tecnica che riguarda la biologia umana. La medicina, dunque, la scienza che si occupa della cura dei corpi, può beneficiare di questo grande progresso che ha incrementato il potere sulla vita biologica, sulla vita fisica in particolare, il biopotere. Allora, questo biopotere che cosa consente di fare agli uomini oggi? Di aumentare la quantità della vita vissuta. Proprio oggi sentivo le ultime statistiche relative all'attesa di vita in Italia, che è il secondo paese al mondo per longevità, diciamo, o meglio per invecchiamento della popolazione, e tuttavia l'attesa di vita è diventata per gli uomini di 80 anni e per le donne di 85 anni. Non si capisce se perché le donne eliminano gli uomini e quindi durano di più, se... Ma d'altra parte, questa quantità di vita aumentata dal biopotere è vissuta in una qualità che pone delle domande, perché l'aumento comporta anche un'incidenza. Per aumentare la vita bisogna intervenire, farmaci e tante tecniche e quindi la qualità della vita ne risente. Allora adesso, polarizzando un po' le posizioni, di fronte a questi che sono fatti, come ci si dispone? Vorrei un po' rappresentare le posizioni, diciamo, più polari, più estreme. Da una parte vi è chi considera in modo positivo la vita fisica, questo aumento della vita. È apprezzato dunque dai difensori della sacralità della vita fisica, i quali sostengono che, essendo da considerare sacra la vita fisica, vada conservata il più possibile facendo tutto il possibile, tutto ciò che la scienza e la tecnica biomedica mettono a disposizione. Dall'altra parte, invece, l'incidenza sulla vita di questo aumentato potere è temuta dai paladini della qualità della vita fisica, i quali che cosa ritengono? Che allora, dato che la qualità della vita può deteriorarsi nella misura in cui la si sottopone a determinati trattamenti, debba essere terminata, bisogna poterla terminare la vita quando gravemente compromessa dalla malattia. I difensori della vita fisica sacra corrono il rischio dell'accanimento terapeutico, dell'esubero terapeutico, qualcuno dice. Ma che cosa si intende propriamente? Potremmo definirlo così. L'accanimento terapeutico consiste in quei trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita. Non hanno alcun rilievo in ordine non solo alla guarigione, ma anche alla qualità stessa. Dall'altra parte, coloro che sono molto preoccupati della qualità della vita rivendicano il diritto all'eutanasia. Intesa come? Come un'azione, qualcosa che si fa, o un'omissione, qualcosa che si omette, non si fa, che di natura sua o nelle intenzioni procura la morte, con quale scopo? Di eliminare ogni dolore. Allora, le decisioni sulla fine vita, come possono essere prese? I difensori della sacralità della vita consegnano queste scelte alla tecnica biomedica. I medici facciano tutto quello che è in loro potere, potere che gli è dato dal progresso scientifico e tecnologico, perché la vita possa essere il più possibile dilatata. Dall'altra parte, coloro che difendono la qualità della vita riservano le scelte alla libertà individuale. Ciascuno decida da sé quando è il momento di porre fine. E gli altri debbono assecondare questo tipo di decisione che non può essere demandata a nessun altro che all'interessato. Ecco un po' abbozzata la situazione. Adesso, sulla base di questo ritratto, un po' schematico, come dicevo, volevo presentare quello che è l'insegnamento della Chiesa, l'insegnamento più ufficiale. La Chiesa conosce anche un certo panorama di posizioni, ma vi è in particolare, mi riferirò adesso, un documento del 1980, poi ripreso anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica e da vari interventi dei pontefici, questo appunto documento del 1980 che prospetta la posizione ufficiale della Chiesa a riguardo del tema del fine vita. Iura et bona si chiama, come tutti i documenti della Chiesa, inizia con parole latine. Allora, anzitutto, la Chiesa rinuncia all'accanimento terapeutico. Vi riporto qualche citazione, questa tratta ad esempio dal Catechismo. L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. È possibile, quindi. Non è al di fuori di quella visione della vita e del fine della vita che la Chiesa, in obbedienza al Vangelo di Gesù, propone. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte. Si accetta di non poterla impedire, sapendo che la morte, peraltro, appartiene al destino dei mortali. La Chiesa rifiuta, d'altra parte, anche l'eutanasia, la posizione che avevamo descritto un po' come polare rispetto a quest'altra. Ecco, già abbiamo detto in che cosa consiste l'azione o l'omissione che provoca la morte per porre fine al dolore. Questa azione costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo creatore. Ci sono quindi ragioni di carattere, si dice, antropologico, umane, e ragioni di carattere religioso. L'errore di giudizio nel quale si può essere incorsi in buona fede, può essere che uno non l'abbia fatto con l'intenzione di uccidere, l'abbia fatto, come si dice, per motivi umanitari, dicendo ti sottraggo un dolore che non sopporti, non muta la natura di quest'atto omicida. Quindi non è mai un'azione buona, anche se uno potrebbe sentirsi di farla. È sempre da condannare e da escludere. Ecco qui, quindi, evitati i due estremi, diciamo così, l'accanimento terapeutico da una parte, l'eutanasia dall'altro. E allora qual è il criterio per decidere sul fine vita? È il criterio della proporzionalità, cosiddetto, che non è così immediato, semplice come una regoletta, perché vediamo le variabili. In ogni caso, cioè quando si tratta di decidere, si potranno valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione su un piatto della bilancia tutto questo, sull'altro il risultato che ci si può aspettare. Tenuto conto, ho sottolineato con altro colore alcune parole o espressioni che mi sembrano importanti, delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si tratta di decidere in questo transito così delicato, non si può prescindere da colui che è in situazione di grave malattia. Il protocollo potrebbe anche essere tutto seguito, ma bisogna guardare in faccia alla persona che viene sottoposta a certi trattamenti, alle energie che ha, fisiche e morali, qua si dice anche. E questo allora ci aiuta a comprendere come non possiamo immaginare che ci siano delle regolette che valgono sempre in tutti i casi. Se dovessimo usare una parola che il Magistero di Francesco ha ulteriormente sdoganato, anzi molto impiega, dovremmo parlare del discernimento, che vuol dire distinguere, perché la realtà non è mai omologata a un modello unico. Non ci sono le donne, ci sono persone che entro questa insieme delle donne sono singolari. No? Ciascuno di noi, quando venesse omologato a un altro, subito si risente perché dice no, momento, io non sono. Ecco perché qui si invita a questo discernimento sulla base di questi criteri. Non mancano i criteri, vengono detti, bisogna però poi applicarli adeguatamente. L'ulteriore indicazione riguarda le cosiddette cure palliative, cioè quelle cure che non hanno l'obiettivo di guarire una malattia che non è più guaribile, ma solo di curarne i sintomi, in modo tale che possa essere vissuta questo tratto della vita senza situazioni di dolore insopportabile. A questo riguardo, sempre il Catechismo, ma un insegnamento questo ancor più antico, risalente ai tempi in cui cominciava la scienza medica ad evolversi rapidamente, ai tempi di Pio XII, ecco, se qualcuno magari lo ricorda. Si dice che l'uso di analgesici, quindi di farmaci che tolgono le sofferenze di colui che sta morendo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità della persona umana. Peraltro studi recenti mostrano come anche la sedazione profonda in realtà non abbrevia ma allunga la vita. Proprio sentivo recentemente amici che lavorano in questo ambito e risulta ormai che anche la sedazione non ha un effetto di abbreviare, ma se anche dovesse abbreviare, nella misura in cui la morte non è né voluta come mezzo, come fine, ma è prevista e tollerata, allora non vi è illegittimità, può essere usata, anzi le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo debbono essere incoraggiate. La cultura delle cure palliative ha preso piede anche in Italia, ma ancora molto timidamente. L'idea che l'hospice o le cure domiciliari siano ancora una sorta di anticamera della morte, per certi versi lo sono, ma quindi siano il consegnare la persona a qualcuno che lo fa morire ancora un po' circola, mentre sono tutt'altro. Chi ha avuto forse qualche esperienza potrebbe, mi sembra, confortare il parere secondo cui sono un'ottima opportunità in ordine a una morte che sia buona. E sulle cure normali invece, sentiamo un po', le cure normali appartengono appunto alla nutrizione, alla idratazione e alla igiene personale. Bene, la somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato. Vuol dire che sempre deve essere dato. Vi ho però sottolineato alcune espressioni in linea di principio. E poi, essa, la somministrazione di acqua e cibo, è quindi obbligatoria nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consente appunto nell'idratare e nutrire il paziente. Ora, già i medici anche di famiglia da anni, no, da tempo immemorabile, consigliano a un certo punto di non dare più da mangiare o da bere, perché ormai si approssima l'agonia. E non è che in quel momento bisogna forzare una funzione che ormai non potrebbe più raggiungere il suo obiettivo. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte dovute all'inanizione e alla disidratazione. Questo possiamo saltarlo perché è un po' più lunga, ma dice la stessa cosa. Affinché dunque queste decisioni, che debbono tener conto di questi elementi e debbono operare nella linea indicata, possono avvenire, ecco che occorrerà far conto sulla coscienza delle persone interessate. In molti casi vuol dire che normalmente avviene così. La complessità delle situazioni può essere tale da far sorgere dei dubbi sul modo di applicare i principi della morale, sulle cose che abbiamo detto. È il magistero che parla qui, Magistero vuol dire sostanzialmente il Papa, in questo caso è la congregazione, ma è il suo magistero ufficiale. Prendere delle decisioni spetterà in ultima analisi a chi? alla coscienza del malato o delle persone qualificate per parlare a nome suo. Ci sono anche le eventualità in cui uno non possa pronunciarsi. Oppure anche dei medici, alla luce degli obblighi morali e dei diversi aspetti del caso. Qui viene utilizzata questa, no, o oppure, in realtà è la convocazione di tutti questi personaggi, quantomeno del paziente e del medico, anche perché gli elementi che il medico conosce debbono essere acquisiti dal paziente. Quindi è in questo dialogo che si può arrivare alla miglior decisione laddove non si sa che ben fare, perché possiamo immaginare come le vicende siano molto complesse talvolta. Ecco allora, come indicazione autorevole, questa è proprio anche recente, ma riprende la tradizione della Chiesa, quella della prossimità responsabile. Francesco, il Papa, recentemente diceva così: nella complessità determinata dall'incidenza di questi diversi fattori sulla pratica clinica, ma anche sulla cultura della medicina in generale, occorre dunque tenere in assoluta evidenza il, ecco qui, comandamento supremo della prossimità responsabile, stare vicini con abilità nel corrispondere a quello che sta capitando, come chiaramente appare dalla pagina del Buon Samaritano. Si potrebbe dire che l'imperativo categorico, il comandamento da osservare sempre in queste situazioni di fine vita, è quello di non abbandonare mai il malato. C'è qualche luce che può venire propriamente dalla fede cristiana? Quanto detto finora, certo, è l'insegnamento della Chiesa, ma attinge anche alla sapienza umana. Sono riflessioni, credo, che possano trovare riscontro non solo in chi esplicitamente crede, ma in chi si accosta all'uomo cercando di permettergli di vivere bene anche il suo tratto finale di vita. Volevo però suggerirvi, mi sembra molto capace di indicare quale significato può avere il morire e come, entrando in questo significato, si possa anche talvolta sciogliersi da alcune eccessive preoccupazioni circa la scelta giusta da fare, perché offre un orizzonte entro il quale inserire ciò che sta avvenendo. È la testimonianza del Cardinal Martini, che così si esprimeva: «Mi sono più volte lamentato col Signore perché morendo non ha tolto a noi la necessità di morire. Sarebbe stato così bello poter dire: Gesù ha affrontato la morte anche al nostro posto, e morti potremmo andare in paradiso per un sentiero fiorito. Invece Dio ha voluto che passassimo per questo duro calle che è la morte ed entrassimo nell'oscurità che fa sempre un po' paura. Mi sono rappacificato col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremmo mai a fare un atto di piena fiducia in Dio. Di fatto, in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre delle uscite di sicurezza, invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. Ciò che ci attende dopo la morte è un mistero che richiede da parte nostra un affidamento totale. Desideriamo essere con Gesù e questo nostro desiderio lo esprimiamo a occhi chiusi, alla cieca, mettendoci tutto nelle sue mani». Questa chiusa mi sembra evoca un'altra esperienza fondamentale della vita umana, quella che sta all'altro capo, che è quella della nascita. Gli umani nascono così, a occhi chiusi, alla cieca, mettendosi nelle mani di chi accoglierà. Non è un caso, no, che il cristianesimo insegni che la morte è la nascita propriamente alla vita eterna. È la nascita vera. Aiutando a immaginare la vita terrena come alla gravidanza. Non è questa la vita pienamente vissuta. E quell'altra, questa è come essere nell'utero del grembo, no? Già viviamo, però noi diciamo che si comincia propriamente a vivere quando si nasce. Bene, così il cristianesimo pensa al rapporto tra la vita terrena e la vita eterna. Allora questa prospettiva permette anche di comprendere come, arrivato a un certo punto del proprio vissuto e della propria malattia, si possa vivere quello che sta capitando non come la sconfitta della medicina, ma come l'affidarsi totalmente alle mani del Signore. E allora qualche volta anche la rinuncia a fare ciò che si potrebbe ancor fare dal punto di vista medico non è il segno di una volontà di disprezzare la vita, ma è il segno dell'affidamento che una persona vuole vivere. Potrei fermarmi qui, perché la sostanza delle cose è detta, e alla sera soprattutto credo che l'attenzione, insomma, non so la vostra, ma la mia un po' cala. Però possiamo, senza esagerare nel tempo e quindi andando piuttosto celermente, considerare adesso, lo farei con voi, quella che è l'attuale legge dello Stato italiano, recentemente approvata in riferimento al cosiddetto testamento biologico, anche se adesso vedremo. Ora, questa legge ha fatto discutere, le interpretazioni, sapete, sono sempre anche diverse. Una legge non è mai capace di creare un consenso totale, no? Dipende poi come la si interpreta. Allora, cercando di essere il più possibile oggettivo, volevo partire da queste preoccupazioni per vedere se sono corrisposte o no. I vescovi italiani, a proposito di questa legge, scrivevano così: ci preoccupa la salvaguardia della speciale relazione tra paziente e medico. È sufficientemente salvaguardata? La giusta proporzionalità delle cure, che non deve mai dar luogo alla cultura dello scarto. La possibilità di salvaguardare l'obiezione di coscienza del singolo medico, di evitare il rischio di aziendalismo. Ecco, queste erano un po' le preoccupazioni che sono state evidenziate dai vescovi in riferimento alla legge. Vediamo un po' che cosa dice questa legge. A me sembra, poi ciascuno può documentarsi, che anche in essa si rinuncia all'accanimento terapeutico. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure o dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. Quindi anche la legge italiana non va nella linea dell'accanimento terapeutico. Mi sembra che non vada neanche nella linea dell'eutanasia. Vi è un diniego. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, la persona dice basta, io non voglio più, voglio morire. Il medico prospetta al paziente, se questi acconsente ai suoi familiari, le conseguenze di tali decisioni e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Qui siamo nella logica non di semplicemente assecondare qualsiasi volontà di farla finita, ma di proporre le soluzioni alternative. Anche qui vedete come si va nella logica della proporzione. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici, ai rischi, delle diagnostiche e dei trattamenti sanitari, nonché riguardo alle possibili alternative. Qui, per poter decidere, si fa riferimento ai medesimi criteri che venivano detti in altro modo nell'insegnamento che abbiamo visto. Le cure palliative. Eccole pure presenti. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda, continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente, evidentemente. E per quanto riguarda le cure normali, quello che dicevamo, la nutrizione, l'idratazione, questo era un punto sul quale si è discusso. Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione e l'idratazione, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici. Allora qualcuno sosteneva che, dicendo che non si tratta di cure normali ordinarie, bensì di trattamenti sanitari, rientrerebbero in quei trattamenti che possono essere sospesi, mentre se restassero nelle cure normali si tratterebbe di ciò che non può mai essere sospeso. Ma procediamo di un poco e vediamo come avviene la relazione di cura e quindi come si possano escludere pericoli. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano da una parte l'autonomia del paziente. È uno che decide, è sua la vita e quindi non si può non tener conto. E dall'altra parte la competenza, l'autonomia professionale, la responsabilità del medico, quello che classicamente si dice scienza e coscienza del medico. Sono entrambe considerate. Non c'è la logica paternalistica di chi dice il medico che decide tutto lui, non c'è neanche la logica semplicemente libertaria, autonomista, di chi dice il medico deve fare quello che dico io. Peraltro, si dice che il medico non è da solo, ma è dentro un'equipe sanitaria. E si dice anche che il paziente non è da solo, ma, certo, nella misura in cui lui desidera, è nella rete dei legami familiari o di coloro che gli sono più prossimi, persona di fiducia del paziente medesimo o la parte dell'unione civile, questo in riferimento alle recenti leggi. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente, che potrebbe anche essere quella di rifiutare il trattamento sanitario, anche la nutrizione e l'idratazione a questo punto, no? Uno non vuole più mangiare e bere. O di rinunciare al medesimo e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale. Di fronte a un paziente che non vuole essere trattato, il medico è tenuto a rispettare questa scelta senza che per questo possa essere incriminato. Allora questo è stato interpretato come la logica di chi dice qui andiamo ad approvare tacitamente l'eutanasia. Perché? Perché il medico è costretto a sentire le ragioni di chi è in cura e a corrispondere alle sue richieste, anche se lui non ritiene giusto. Perché poi nella legge non si prevede che il medico, non si prevede esplicitamente che il medico possa fare obiezione di coscienza e dire no, io non faccio quello che tu vuoi se quello che tu vuoi è richiesta di eutanasia. In realtà però, per quanto non sia esplicito, nella legge si dice questo. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali. Quindi il medico non è ostaggio del paziente e se in coscienza ritiene che debba ancora curarlo o meno, lui farà quello che. Detta così, si può immaginare che possano sorgere dei conflitti tra medico e paziente. Ora, non possiamo immaginare che non ce ne siano in assoluto e qui probabilmente la giurisprudenza interverrà in qualche caso, no? Quando due persone non si mettono d'accordo intervengono i giudici. Ma questa eventualità che in tutte le relazioni può avvenire, persino dentro le famiglie può avvenire, per altri motivi, è posta nell'ottica e nell'orizzonte di quello che prima era la relazione di cura tra paziente e medico, cioè il fatto che entrambi sono invitati a stabilire un dialogo, il consenso informato, la cura reciproca, in modo tale che se si dialoga si immagina di poter addivenire meglio a delle scelte senza entrare necessariamente nel conflitto. Vi risparmio questa, che è un'interpretazione che va in questa logica. Ecco, andiamo verso la fine. In questa legge si fa riferimento, ed è il motivo per cui è stata più conosciuta, alle cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, detto altrimenti il testamento biologico. Ma che cosa si dice a questo riguardo propriamente? Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, non avesse più coscienza, e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT, queste disposizioni, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Come dovrete trattarmi? Nonché il consenso o rifiuto rispetto a diagnosi o scelte terapeutiche o a singoli trattamenti. Ma non dice solo questo la legge. Quasi da ipotizzare che uno stabilisce a tavolino e poi, quando dovesse capitare, i medici si trovano in mano questo foglio e dicono: qui abbiamo già il protocollo di come muoversi. Quantomeno subito si dice che colui che voglia avvalersi delle DAT indica altresì una persona di sua fiducia, il fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Quindi, quelle volontà scritte o registrate, lì ancora si attendevano disposizioni più precise, ci sono vari modi di stilarle, non sono messe semplicemente nero su bianco, ma sono affidate a qualcuno che insieme ai medici dovrà considerarle. In particolare il medico è tenuto a rispettare queste dichiarazioni, ma fate attenzione, le quali possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso in accordo con il fiduciario. Beh, allora dice, ma adesso questi fanno quello che vogliono. Non è propriamente questo. Qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento. Cioè, come a dire, ciò che tu stabilisci in un momento che non è quello in cui bisogna decidere, dovrà essere adeguatamente considerato. Si terrà giustamente conto, ma potrebbero intervenire altre variabili che non sono conoscibili al momento in cui hai stilato questo cosiddetto testamento e che dunque il fiduciario insieme ai medici dovranno meglio considerare. Allora quello che hai detto non è che non vale niente, però viene meglio considerato in riferimento a ciò che è la situazione che non può essere prevista. Infine, è l'ultima slide, l'assicurazione delle cure. Ricordate che l'insegnamento recente anche della Chiesa parlava della prossimità responsabile, del comandamento di non abbandonare mai comunque il malato. Ecco qui il testo della legge. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico e l'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, rispettando la volontà del paziente. Il medico, avvalendosi dei mezzi appropriati dello stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto, quando uno non volesse più essere curato. Questo non significa che sia semplicemente abbandonato. A tal fine è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore. Ecco, mi sembra che anche in questo aspetto venga sufficientemente riconosciuto quel comandamento, che è quello, al di là delle scelte che uno può fare, di non essere poi per questo discriminato. Ecco, io ho concluso, quindi possiamo, penso, dedicarci a quello che Don Vittorino prima suggeriva.